Non solo poli.
Non solo poli. Non solo poli. Non solo poli. Non solo non solo non solo.
Questo è
Non solo poli.
Ed eccoci qua tornati, qua Emanuele che vi parla, Non solo poli, con me in studio c'è Lorenzo e salutiamo anche il regia Francesco. Ciao Lorenzo.
Ciao Emanuele, ciao a tutti e ciao soprattutto al nostro ospite di oggi, perché è venuto a trovarci Alessandro, che è il team leader del sailing team del Politecnico di Torino.
Ciao, ciao a tutti, grazie ragazzi per l'invito.
Allora, io volevo dire qual buon vento ti porta qui, ma mi è sembrata terribile come battuta, quindi... Partiremo da un'altra cosa. Cosa studi tu qua al Politecnico?
Allora, io faccio la magistrale di ingegneria aerospaziale.
E sei entrato in contatto con il sailing team come?
Allora, avevo visto già le barche esposte in cortile. Di solito a inizio anno c'è sempre la fase di recruitment, quindi noi esponiamo, portiamo i nostri prototipi. E boh, così a caso, mentre andavo a lezione, ho visto la barca, mi sono fermato, ho parlato con i ragazzi che erano lì e niente, mi sono iscritto al recruitment.
E, come dire, hai trovato un ambiente interessante e poi sei anche arrivato ad essere il team leader. Cioè, come è avvenuto questo passaggio?
Allora, è un coinvolgimento abbastanza passionale, nel senso che uno entra nel team, si iscrive, non sa bene cosa aspettarsi, perché nessuno ha effettivamente idea di che cosa sia far parte di un team prima di effettivamente farne parte, almeno in uno. E quindi uno inizia, fa i suoi lavori, trova un ambiente molto molto stimolante, è un bel gruppo, siamo tutti amici, è un gruppo molto affiatato, quindi pian piano vieni coinvolto e niente, una cosa tira l'altra, da membro diventi responsabile, da responsabile diventi team leader.
Quanti siete?
Siamo all'incirca una novantina.
Ok, e quando tu sei entrato eravate comunque sempre...
Eravamo un'ottantina, sempre su quelle cifre ci aggiriamo.
E la provenienza invece dei membri, perché insomma molto spesso intervistiamo membri di vari team, soprattutto quelli che si occupano magari di velocità, abbiamo avuto Policumbent la scorsa settimana, e sono poi, dici, vai a vedere e pensi sono tutti aerospaziali, invece no, c'è un background molto diverso, anche
sì,
da
sì,
voi?
Assolutamente, molto molto variegato. Noi abbiamo ingegneri aerospaziali, come me, ingegneri meccanici, ingegneri chimici, dei materiali, gestionali, fisici, matematici, dipende un po' dall'area, insomma, dal lavoro che poi andrai a svolgere, dalle competenze che sono richieste.
E quante aree avete? A questo punto, insomma, te lo chiedo subito, quante aree avete, quali sono, come dire, i focus principali, insomma?
Cioè... Allora, sono parecchie aree, c'è sicuramente l'area di gestione di tutto il team, quindi che si occupa dell'immagine degli sponsor, che è l'area di management, c'è l'area di progettazione al CAD, progettazione meccanica dei pezzi, che è esecutivo, le aree scientifiche che sono strutture, dinamica, fluidodinamica e sensoristica, e c'è l'area di produzione poi delle barche, quella che poi costruisce i prototipi, che è l'area di produzione appunto. E new entry da quest'anno abbiamo l'area riciclo.
Molto molto interessante, quindi insomma state continuando a crescere in tutte le direzioni, in
sì,
qualche
sì,
modo.
Sì, assolutamente, assolutamente.
E tra l'altro è bellissimo anche dirlo adesso, questa cosa che sto per dire, perché magari per la gente che ci ascolta e non ci vede, è bellissimo vedere come Alessandro abbia proprio il sorriso stampato in faccia quando parla del sailing team, cosa che magari possiamo dirla, non a tutti è scontata quando uno si iscrive in un team, cioè... tu dici che si viene a creare proprio un legame affettivo col team e con le persone, cioè...
Anche con le barche?
Sì, assolutamente, specialmente con le barche. C'è un amore dietro ogni prototipo che vedi nascere. Poi quando vedi che la barca va effettivamente in acqua e partecipa alle regate con i ragazzi e le ragazze del team proprio che sono sopra la barca, che fanno parte dell'area velisti, che ho dimenticato prima, l'ultima non per importanza, anzi, ti senti veramente parte di un qualcosa di più grande, di molto 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 bello.
E allora io direi che è arrivato il momento della nostra canzone, un po' a tema, perché ascoltiamo American Scrap di Pond. Vai Francesco. dopo questa bellissima canzone, che tra l'altro fa riferimento a una delle competizioni più importanti, insomma, della vela mondiale, sicuramente, la America's Cup. Pensate un giorno di riuscire a partecipare a quei livelli?
Sarebbe un sogno, diciamo. Speriamo. L'impegno ce lo stiamo mettendo e il futuro è promettente, quindi.
Luna Rossa, attenta, guardati le spalle perché arriva il Polito Sailing Team. E parlavamo prima, insomma, fuori onda di tantissime cose, e ora ve ne riportiamo una. E la prima curiosità che mi viene da dire è: dove vi allenate? Considerando che, come dire, il mare di Torino non è propriamente un mare da vela, immagino, no?
No, assolutamente. Allora, ci alleniamo principalmente ad Andorra, quindi in Liguria. Poi capita che si vada ad esempio sul Garda, che poi è il campo di regata della competizione che facciamo a fine giugno, e altrimenti è capitato di andare sul lago di Como. Ad esempio, noi organizziamo anche degli allenamenti per i non velisti, quindi i membri del team che vogliono imparare ad andare in barca a vela, e lo abbiamo fatto, ne abbiamo fatto uno un mesetto fa e siamo andati appunto sul lago di Como.
Ma l'allenamento per i non velisti è, come dire, una rimpatriata tra il team per...
Sì, c'è parecchia festa.
Ok, per testare ulteriormente il team e la barca in sé. Ma una cosa particolare è, cioè, il trasporto proprio del mezzo. Voi dovete, immagino, comunicarlo prima. Come funziona?
Allora, noi abbiamo un pulmino, okay, del team, con annesso carrello. Perché, okay, avendo il carrello c'è bisogno di un pulmino con gancio traino. Affittarlo ovviamente costa
un po' di soldi.
Sì, affittarlo a giornata. E quindi ne abbiamo uno e trasportiamo le barche in giro con questo mostro di alluminio con tutte le barche sopra.
E tra l'altro vi serve anche poi un pullman per andare tutti, immagino, quando fate sicuramente le competizioni, per riuscire, insomma, almeno il minimo indispensabile per...
Dipende. Andiamo sicuramente con il nostro pulmino, che è 9 posti, se no ci sono i pulmini del dipartimento, alcuni vanno in treno, aereo, dipende un po' dalla distanza, insomma. Noi fino a quest'anno abbiamo sempre partecipato a una competizione a fine settembre, che si teneva a Mondello, quindi in Sicilia, e lì andavamo in aereo.
Palermo, giusto?
Palermo.
Okay, Mondello, no. Famosa, esatto, quest'estate.
Esatto, non ce n'è COVID lì.
Esatto, quella lì. Quella
però c'è la vela, evidentemente.
C'è la vela. A fine settembre c'è sempre la vela.
Speriamo che ci rimanga soltanto la vela e nient'altro. E com'è l'ambiente all'interno della competizione? Gareggiate con altri team universitari o anche, come dire, scuderie private, possiamo chiamarle così?
Sì, allora le due competizioni che facciamo sono, una è la Sumo Challenge e l'altra è la 1001 Vela Cup. La Sumo Challenge è una regata internazionale a livello mondiale, quindi ci sono team provenienti da Stati Uniti, Canada, piuttosto che, insomma, da tutta Europa, mentre la 1001 Vela Cup è sempre una regata internazionale, però più a livello europeo, quindi ci sono team svedesi, tedeschi e ovviamente poi italiani, solo che l'Italia è un po' indietro su questo.
Un paese di navigatori come noi è indietro.
È un po' indietro sul concetto di team studentesco.
Questo è un peccato, è vero, perché in Italia anche l'istituto nautico, cioè, so che è un'eccellenza a livello italiano, non ce ne sono tanti, però comunque dà lavoro a un sacco di gente, e banalmente uno potrebbe pensare che l'Italia sia avanti sotto questo punto di vista, invece purtroppo...
Ma è proprio indietro sul concetto del finanziamento che un ateneo stanzia o dà per un team studentesco, ed è un controsenso, perché poi si dovrebbe aprire tutta una discussione sull'importanza dei team studenteschi e l'esperienza che si fa all'interno, però...
Vabbè, possiamo fare un appello.
Il Politecnico è bravo.
Il Politecnico si comporta bene. Quindi, proprio per premiare il Politecnico che ci sta ascoltando, sentiamo Summer Song di The Cranberries. Vai, Francesco. Could have a blast. Allora, abbiamo prima parlato delle diverse aree, come dire, del team, e ci dicevi che quella di riciclo è nuova.
Sì.
Cosa, cioè, com'è nata l'idea e come sta lavorando quest'area? Cioè, di cosa si occupa un po' più nello specifico?
Allora, com'è nata? Nasce da uno dei focus principali del team, che è sempre stata la sostenibilità. Noi abbiamo sempre spinto per un tipo di fibra, che è la fibra di basalto. Abbiamo sempre spinto sulla riciclabilità di questa fibra di basalto. Congiuntamente all'acquisto di una resina epossidica che abbiamo scoperto essere, cioè abbiamo acquistato perché veniva dichiarata come riciclabile, abbiamo iniziato una serie di sperimentazioni, quindi sia su questa resina riciclabile, sia per un po' per necessità sulla riciclabilità del basalto. Quindi diciamo, da questo sono nati tantissime, si sono aperte veramente un'infinità di porte.
E avete visto che in effetti ci sono risultati positivi?
Sì, noi siamo riusciti a riciclare la fibra di basalto, e tant'è che è in corso di pubblicazione uno studio che è stato fatto da alcuni ragazzi del team, alcune ragazze e ragazze del team, della squadra dell'area riciclo, e unitamente a questo si è aperto anche tutto un discorso sull'analisi energetica dei processi. Quindi noi sì, abbiamo dimostrato che il basalto è riciclabile, però poi conviene riciclarlo o conviene usare fibra vergine, perché se il processo a livello energetico è troppo dispendioso, insomma, c'è tutto questo discorso da fare.
Vabbè,
è molto ragionato.
Il classico discorso: ti costa più riciclare o usare un prodotto a basso impatto?
Esatto, perché se io devo fare uno studio, dico sì, questa cosa è riciclabile, però la riciclabilità è fine a se stessa, perché nessuno al mondo poi lo utilizzerà quel processo.
Metto una tonnellata di CO2 per riciclare 40 grammi di fibra. No, sicuramente. Beh, però è anche, come dire, un impegno molto nobile, perché poi è dai team e dalle università che deve partire, considerando che l'Italia ha una grande storia di cantieristica navale, sicuramente anche per questo tipo di imbarcazioni.
Sì, assolutamente. Poi c'è tutto il discorso sui rifiuti di composito. I compositi vengono utilizzati non solo nella nautica, ma anche nel settore aerospace, nell'aeronautica, e ci sono delle tonnellate e tonnellate di rifiuti di composito che non si sa come smaltire, quindi è un tema veramente molto importante. Infatti noi abbiamo applicato ad un bando del comune di Torino proprio su questo argomento. Abbiamo richiesto un finanziamento e speriamo.
Siete in attesa?
Siamo in attesa.
Insomma,
in attesa.
Un gruppo ambizioso. Ti chiedo per chiudere, qual è la vostra prospettiva? Quali sono gli impegni, anche magari le regate che avete davanti adesso?
Allora, abbiamo la prima regata a fine giugno sul lago di Garda, la Sumo Challenge. Mentre a fine settembre abbiamo la 1001 Vela Cup a Trieste. Da quest'anno si sposta a Trieste. Mentre, vabbè, la barca che parteciperà a fine giugno alla Sumot è stata varata l'altro ieri, quindi è fresca.
Come si chiama?
Sula.
Ok, allora direi che concludiamo la puntata facendo un grande in bocca al lupo a Sula per la gara imminente. Io ringrazio tantissimo Alessandro per essere stato con noi, e direi che è arrivato il momento della nostra sigla, quindi grazie ancora.
Grazie
e a presto a tutti. Ciao
ciao a tutti.
Questo è Non Solo Poli.